As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Questa puntata di Words on Streaming è stata offerta dagli yokai giapponesi. Benvenuti in questa nuova puntata di WOS che si intreccia con la rubrica di Marco Casolino, La Sindrome di Inomaru. Io sono il vostro M e queste sono sempre le frequenze di Fantascientificast che mi ospitano. Quella che segue è un estratto di una live uscita sul mio canale YouTube a cui ha partecipato Antonio Moscatello per parlare della Kuchisake Onna. Moscatello è stato ospite più volte della rubrica La Sindrome di Inomaru. Vi consiglio di recuperare quelle puntate. Intanto, buon ascolto!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W-Team.
Ecco l'ospite che già conoscete, Antonio Moscatello. E che cosa ci devi parlare oggi di questo yokai moderno, quindi della Kuchisake Onna, giusto?
Buonasera a tutti. La Kuchisake Onna, sì, questo yokai moderno, io direi contemporaneo, è un yokai dei nostri giorni, uno yokai smart, figo, che insomma ha il suo fascino. Non è un mostriciattolo con la testa concava, con le orecchie da con la pancia da tanucchi, eccetera, ma in realtà, insomma, direi, lo posso dire, spero non si offenda nessuno non mi si prenda per un esponente, diciamo, un sostenitore della mascolinità tossica. Ebbene, la Kuchisake Onna è buona.
È buona. Ma dopo faremo vedere anche qualche foto. Quindi, questa qui è la seconda puntata sugli yokai. La prima l'abbiamo fatta quasi 2 mesetti fa. Adesso andiamo avanti con questa Kuchisake Onna. Faccio vedere una foto che è quella che anche tu dovresti vedere in questo momento. Che cos'è questa foto? Cioè, ma è recente, visto che si è detto che è una cosa recente, perché sembra del periodo precedente anche a quello Edo, non so, io butto lì,
A guardare l'immagine sembrerebbe Edo, però io non ho non ho contezza di diciamo dell'esistenza della Kuchisake Onna prima del periodo, la devo guardare meglio, francamente. Non so neanche se questa è una Kuchisake Onna in realtà.
Allora, guarda, io l'ho trovata sulla Wikipedia di tutte e tre le lingue, cioè italiano, inglese e giapponese. Quindi...
E giapponese. Boh, io potrebbe benissimo essere una ricostruzione a posteriori, perché sulla Kuchisake Onna, dopo i primi avvistamenti, si sono create delle storie, delle leggende. In realtà, allora, partiamo dall'inizio. Partiamo all'inizio, perché sennò non si capisce
di
cosa stiamo parlando precisamente. Allora, immaginatevi questa scena. 1978, se non ricordo male, insomma, io in quell'anno avevo 8 anni, molti di voi probabilmente non erano neanche nati. Dei bambini, dei ragazzini di scuola media o superiore camminano per la strada, magari stanno andando a scuola e incrociano una donna bellissima, un corpo bellissimo, una veramente buona, ecco, scusate, ma bisogna... E quindi stanno lì, ingalluzziti, diciamo il problema del catcalling non era ancora considerato un problema all'epoca, neanche in Giappone, ma stanno lì che guardano questo oggetto del desiderio. Lei si ferma e ha una mascherina. Noi oggi siamo abituati tutti ad avere le mascherine sulla faccia, una mascherina di quelle chirurgiche per il raffreddore, insomma, del tutto normale. Allora, la donna rivolge la parola a questi ragazzini e al primo ragazzino chiede: sono bella? Se lui dice di no, lui risponde di no, ecco, senza lui risponde di no. Lei prende una forbice e a colpi di forbice lo ammazza, lo fa a pezzi.
Bello proprio!
Poi all'atterrito amichetto, altro amichetto che sta lì paralizzato, dice: allora sono bella. E il ragazzino ovviamente ha capito l'antifona e dice: sì, sei bella. A quel punto lei abbassa la mascherina.
La prova del 9
e mostra questo volto sfregiato con uno sfregio che le apre, gli allunga praticamente la bocca da un orecchio all'altro orecchio.
Sì, sì.
E domanda al ragazzino: e anche così sono bella? A quel punto il ragazzino ha due scelte. Può dire no e fa la fine dell'amichetto.
Sì.
Può dire sì. A quel punto la Kuchisake gli fa lo stesso sfregio, ma non per cattiveria, ma perché, essendo bella, fa in modo che egli assuma la stessa bellezza.
Guarda, io ho sentito anche che oltre a questa possibilità, cioè c'è sempre che lo sfregi, ma lo sfregia perché si sente offesa, dice: non è vero che io sono bella con questo sfregio qui, quindi te lo faccio anche a te.
Diciamo che la fantasia questo sulla Kuchisake Onna, quello sulla Kuchisake Anna, ne ha create tante, diciamo. La versione base è questa qui.
Sì. Io guarda, faccio vedere anche adesso una... Questa direi che proprio non è originale, come
no,
dice.
No, certamente non lo è, certamente non lo è. Quindi... Allora, cos'è la Kuchisake Onna? Dicevo, nel 1978... Sì. Comincia ad essere avvistata questa donna bellissima con la bocca sfregiata. Mm-hmm. Gli avvistamenti solitamente da parte di studenti nelle vicinanze delle scuole, studenti maschi nelle vicinanze delle scuole, si moltiplicano, diventano una vera e propria epidemia. Cioè la Kuchisake Onna viene vista in tantissime città giapponesi. Addirittura ci sono scuole che vengono sgomberate. Il fenomeno va in televisione, soprattutto dopo che va in televisione diventa veramente...
Sì, ancora più virale dopo.
Diventa virale. La polizia, diciamo, è costretta ad andare alla ricerca di questa Kuchisake Onna. Ci sono casi in cui le Kuchisake Onna vengono viste a coppie. Ci sono casi in cui le Kuchisake Onna, oltre ad avere questa caratteristica di fare a pezzettini, diciamo, i non ammiratori e sfregiare gli ammiratori, hanno anche l'abitudine di correre alla velocità della luce per acchiapparli se questi scappano.
Benissimo.
Tanto che una delle leggende sulla loro, una delle ricostruzioni della loro vita, vorrebbero la Kuchisake-ro Onna come una campionessa olimpionica spregiata da una rivale. Non so se ricordate il caso della pattinatrice americana Tonya.
Ah, sì, ha fatto il film.
Una storia, una specie di Tony Harding ante litteram, cioè la vittima, però, in questo caso, che viene sfregiata dalla rivale. Ci sono, diciamo, tantissimi. L'altra leggenda vorrebbe che lei era la compagna, la moglie di un samurai, e questo può giustificare con ricostruzioni che la collocano in epoca Edo, la compagna di un samurai che aveva avuto che aveva tradito il compagno e quindi questo l'aveva sfregiato. Insomma, la fantasia sulla Kuchisake Onna si è moltiplicata, si ha creato delle storie fantasmagoriche, quindi è uno yokai moderno, quindi come tutti gli yokai moderni è un tipo di trasmissione, la sua storia è un tipo di trasmissione di natura orale soprattutto, amplificata però chiaramente dai mezzi di comunicazione di massa che esistevano già negli anni 70.
Sì, infatti volevo appunto dire che se si è propagata così tanto già a fine anni 70, primi anni 80, quando in realtà non c'erano ancora gli SMS, non c'era internet, non c'era tutto, bisogna dire che insomma il passaparola tra i giovani c'era.
Ma c'era la televisione, ma c'era i giornali locali. Sì. E il fenomeno delle leggende metropolitane, perché poi è più o meno questa, è un fenomeno che non è che è nato con la comunicazione mobile, no? il telefonino, internet e quant'altro. La leggenda metropolitana si stratifica su altre leggende, su altre storie, e passa di bocca in bocca. È una comunicazione orale, è una rete ante litteram. Ci sarebbe da studiare veramente il fenomeno, ecco, della e come sempre la leggenda metropolitana non è un fenomeno a sé, cioè noi tutti, tutti gli uomini, a tutte le persone piacciono le storie.
È un fenomeno socioculturale alla fine.
È un fenomeno socioculturale ed è un fenomeno che rappresenta qualche cosa. Ci arriviamo però a questo. Cosa rappresenta la Kuchisake Onna? E secondo me è una questione molto molto interessante e direi anche molto attuale, visto il momento storico che stiamo vivendo oggi. Non so se voi vogliamo andare prima sulla parte, diciamo, più leggera, cioè qual è stato il successo della Kuchisake Onna per esempio nel cinema, manga, nella... partiamo da questo e poi cerco di svelare.
Allora, io intanto, guarda, faccio già vedere un qualche cosa di un po' più tranquillo, lo vedete già in piccolo, adesso ve lo ingrandisco. Questa qui è un cosplay di una decina d'anni fa, trovate tutti gli indirizzi sopra per questa ragazza da andarla a vedere. E ovviamente questa qui è diventata, cioè se uno si fa il cosplay della Kuchisake Onna, insomma è diventato, non dico di moda, ma quasi. In realtà poi ha sfondato a metà anni 90 diventando un film giapponese, ovviamente. Questo è quello del 96, giusto se non mi sbaglio. Poi c'è stata un'altra versione che questa qui...
è carina, era carina. Il sottotitolo dice: Anata wa Kanojo Obuete Masuka? Tu te la ricordi lei?
Ah, ok, ho capito. Sì.
Beh, da un po' l'idea a voi, cari, che negli anni 80 ve la stavate facendo sotto perché vedevate la Kuchisake Onna dappertutto. Ve la ricordate? Io ve la faccio ricordare.
Ah, ho capito, in quel senso lì, ok. L'idea. Questo invece è del 2007, quindi già fatto leggermente. Meglio forse dal punto di... non lo so, io penso di averli visti anni fa.
E questa sarebbe la traduzione, Kuchisake Onna Ritanzu.
Ah, quindi ritorno. Ritanzu.
Sì, okay. La Kuchisake Onna ritorna, sì, è tornata. Sì. Cioè, c'è questa comunque questa collocazione temporale che... Faccio notare, è molto interessante il manifesto di questo film, perché... ritrae la Kuchisake Onna nel gesto di togliersi la mascherina. Mm-hmm. Questo gesto è la chiave simbolica di quello che rappresenta la Kuchisake Onna. E un pochino, diciamo, gli studiosi di folklore, gli antropologi, si sono chiesti il lavoro, diciamo, sulle leggende metropolitane, è un lavoro comunque di disvelamento di cosa c'è al fondo di queste credenze. D'altronde è la stessa cosa che si fa col mito nella storia. Ora, cosa c'è al fondo della Kuchisake Onna? E qui bisogna un pochino collocarla storicamente, la Kuchisake Onna. E in questo senso la mascherina ha un suo significato importante, il togliere la mascherina ha un significato simbolico molto forte. La mascherina che cos'è? Lo vediamo oggi, lo stiamo vivendo oggi. La mascherina chirurgica è un dispositivo medico.
Sì.
È un qualcosa che ci serve per proteggerci da una contaminazione. Ora, come saprete, lo Shinto, che è la religione, che è, diciamo, il modo in cui noi oggi chiamiamo un corpus eterogeneo di credenze religiose giapponesi, lo Shinto ha alla sua base il tema della purezza.
Ok.
Della purezza dalla contaminazione. La contaminazione ha un nome specifico, che è Kegare. Il Kegare è come un'interruzione del flusso energetico del cosiddetto Musubi, che altrove è chiamato anche Qi, in Cina è chiamato anche Qi, che è un concetto taoista, volendo.
Sì, sì, sì.
Il Musubi è, diciamo, quel tessuto etico, energetico, che riunisce tutti gli uomini. Il Kegare è come se fosse un qualche cosa che va a interrompere questo fluire ordinato del Musubi. È come una lacerazione, ecco, nella tela che unisce tutti, che unisce il creato. Non dimenticate mai che lo Shinto, la credenza, diciamo, religiosa originaria giapponese, è una forma di panteismo. Tutto è divino, anche noi siamo divini, anche noi siamo kami. Il kami è anche dentro di noi, secondo lo shintoismo. È in una pietra, è in questa tazza di tè, è ovunque il kami. Il Kegare è qualcosa che va a sporcare, diciamo, a rendere meno luminoso il lato divino, ecco, del tutto. Mm. Ora, quindi tutto ciò che è contaminazione è sporco. Tutto ciò che è sporco contamina. La purezza, quindi, si raggiunge anche attraverso, uno, la pulizia del corpo. Questo è il motivo per cui molte cerimonie shintoiste sono basate sull'acqua. Quando si entra in un santuario shinto, ci si pulisce la bocca, e le mani, il volto. C'è sempre quella fontanella.
Sì, c'è sempre cose da versarsi.
Molte cerimonie shinto sono basate sull'immersione nell'acqua. Non so se avete presente il tizio che si mette sotto la cascata in tanti film.
Ah, sì, sì, anche negli anime giapponesi, che sta lì,
esatto,
in meditazione.
Quella roba lì ha una sua, diciamo, la sua base in questa teoria della purezza, della pulizia dalla contaminazione. Anche quando il prete shintoista prende quell'aggeggio con tanti fili di carta bianchi e comincia a fare così in giro, in realtà sta simulando l'aspersione con l'acqua. L'altro strumento per proteggersi dalla contaminazione è la prevenzione, quella che noi chiamiamo oggi prevenzione, ed è quella che stiamo facendo noi oggi, cioè, per esempio, mettersi una mascherina in faccia.
Ho capito.
Bene. Allora, cosa succede negli anni 70? Negli anni 70 in Giappone ha raggiunto ormai la massima potenza il motore industriale giapponese, che è quello là che porterà negli anni 80 il Giappone a essere la potenza economica che sfida gli Stati Uniti. Questa, diciamo, accelerazione industriale ha un costo in vite umane e in ambiente. Ed è in quegli anni
parli sempre che, dei suicidi, quelle cose lì?
No, sto parlando di disastri ecologico-industria. Ah. In particolare il disastro di Minamata, che è un disastro che dura 30-40 anni, no? la cosiddetta malattia di Minamata, che è una contaminazione provocata da un'industria chimica con problemi molto molto gravi. Se andate a cercare malattia di Minamata su Wikipedia vi si aprirà un mondo. E diciamo a Minamata, questo luogo dove c'è stato questo disastro, diciamo, migliaia di persone sono rimaste contaminate perché un'azienda chimica
ha sversato della roba,
sversava materiali chimici tossici, lo ha fatto per decenni, e quindi ci sono ancora oggi persone viventi con gravissime disabilità.
Non so, e perché mi ricorda qualche cosa dell'Italia, tipo Seveso, così Seveso, però
ti ricorderà sicuramente Seveso. È la Seveso giapponese, se vogliamo dirla così. E la seconda è un altro caso abbastanza simile, che provocò una malattia che era conosciuta come Itaitaibyō. Itaitai vuol dire itaitai, mi fa male, cioè una malattia da intossicazione chimica con gravissime problematiche che provocavano dolore proprio fisico. Questi casi, ma sono solo due esempi, ebbero un fortissimo impatto mediatico, perché in quel momento, negli anni 70, diventò percezione concreta dei cittadini giapponesi che il costo dello sviluppo economico era la distruzione del loro ambiente e dell'ambiente naturale, culturale e quindi del loro stesso fisico.
Okay.
Ecco, allora, che cos'è la Kuchisake Onna? La Kuchisake Onna è quella donna che, togliendosi quella mascherina, mostra il vero volto. E il vero volto non è la bellezza che si vede nel tatemae, ma è l'orrore dello Honne. Che cos'è quella donna? Quella donna è il Giappone. E quella donna è l'esperienza di vita che i giapponesi in quel momento stavano facendo. Un'esperienza di vita che stava creando un modello luccicante all'esterno, ma che nascondeva dietro una mascherina chirurgica, che era quella che proteggeva, diciamo, la purezza simbolica, ma del tutto esteriore, nascondeva però il vero volto, che era il vero volto della distruzione economica, della distruzione sociale delle famiglie, quindi è questo, come posso dire, l'emersione nella parte conscia nella parte visibile, eccolo, della coscienza collettiva dei giapponesi, di un disagio profondo, che era il disagio profondo dell'industrializzazione, dello sviluppo, e di uno sviluppo che stava costando molto caro.
Quindi la Kuchisake Onna alla fine è un transfert che fanno i giapponesi nei loro problemi, che quindi di approccio comunque all'industrializzazione, ai problemi che vengono fatti a livello naturale, via dicendo, un po' come Pon Poco alla fine mi è venuto in mente.
Non c'è dubbio, ma è sempre così. È sempre così, cioè gli yokai sono personificazioni però di processi simbolici, sono, diciamo, il prodotto di processi simbolici importanti che lavorano nella esperienza collettiva di un po' dei giapponesi. In questo caso parliamo degli yokai, vale per le nostre leggende, diciamo leggende e poi leggende metropolitane, cioè c'è sempre un lavorio di sottofondo, che è un lavorio simbolico. Quindi la Kuchisake Onna emerge negli anni 70, fine anni 70, perché è la trasposizione visibile di un disagio profondo che si sta vivendo. E perché attacca i giovani, i ragazzini? Attacca i ragazzini perché
rappresentano il futuro del Giappone.
Esatto, rappresentato, cioè, diciamo, quel tipo di sviluppo, quel tipo di mondo che si stava creando era una minaccia a quei ragazzini. Quindi questo è il vero significato della Kuchisake Onna. Non è, ed è interessante che questa, diciamo, yokai poi si riverberi negli anni seguenti, no? Nei decenni,
sì,
anni,
sì, sì.
I film, però poi gli avvistamenti scompaiono, finiscano, perché poi cambiato, diciamo, il contesto, insomma, è migliorato anche l'ambiente, le norme anche hanno reso più difficili, più difficile che ci fossero disastri di quel genere. Dopodiché, sapete, con Fukushima il mondo simbolico, in questo momento non abbiamo ancora gli yokai, ma per esempio se leggete un libro molto bello che è The Ghosts of Tsunami, oddio non mi ricordo l'autore, comunque se lo cercate su internet trovate anche il nome dell'autore, è un giornalista americano, racconta proprio il fatto che nelle aree colpite dallo tsunami si sono moltiplicati i fenomeni di avvistamenti di fantasmi e di possessioni di fantasmi, che sono tipici, ecco, anche della cultura giapponese, della cultura buddista.
È di sicuro è interessante. Guarda, io adesso faccio, visto che ormai abbiamo già parlato una ventina di minuti più o meno, volevo far vedere altre cose che riguardavano la Kuchisake, e cioè come è entrata, come è arrivata anche da noi, perché comunque, a parte alcune citazioni in alcuni film che possono essere di Hollywood e via dicendo, è arrivata anche coi videogiochi. E questa qui è Milina di Mortal Kombat, la faccio vedere giusto in due o tre immagini, perché questa qui è un personaggio totalmente fantastico che sotto la mascherina ha appunto la faccia sfregiata come la Kuchisake Onna, quindi è esattamente preso da lì. Chiaramente è un videogioco giapponese, quindi vanno ad attingere dalle loro leggende.
Chiaramente il disegnatore, diciamo, come si può dire, il programmatore in, sì, questo caso, deve essere uno di quella generazione che negli anni 70 erano ragazzini.
Tra l'altro è arrivata questa qui, Mortal Kombat 2, quindi siamo all'inizio degli anni 90 proprio. Quindi, cioè, nel senso, era in auge proprio in quel momento.
Immaginate questo ragazzino che da piccolo guardava le trasmissioni che facevano nel tardo pomeriggio, no? Dopo aver fatto i compiti, questo si guardava la televisione dove facevano questi programmi sempre di fantasmi, di cose un po' così, e in cui facevano lo speciale sulla Kuchisake Onna, come può essere rimasto nella testa. Quindi nel momento in cui si è ritrovato a creare questo, un personaggio, Zack ci ha messo la Kuchisake Onna, poi l'ha chiamata Milina, però è lei.
Sì. Beh, io allora cosa direi? Che abbiamo già parlato, direi, tanto su questo argomento, e a questo punto, secondo me, dobbiamo dare appuntamento già la prossima volta, che parleremo di un altro yokai. Tu so che ami sempre il Nekomata, quindi prima o poi faremo anche quella.
Facciamolo sto Nekomata, a me piace tantissimo, cioè, ma sta cosa del... che mi piace quest'idea, basta con questi gatti fuffosi, carini, simpatici. Padrone, no, il Nekomata, cioè il gatto carogna, dobbiamo parlare di gatto veramente carogna, quello che il padrone, cioè la padroncina tutta che gli compra il croccantino, eccetera, e quello risponde magnandosi la padrona, di quello voglio parlare.
Va bene, allora parleremo di questo al prossimo episodio. Grazie Antonio, veramente, perché è stato un argomento interessante che di sicuro amplierà la conoscenza su questo yokai che molti noi abbiamo sentito dire, però non sapevamo molto neanche da internet stesso, perché comunque essendo una cosa giapponese da noi non è che fosse così ampiamente discussa.
La cosa che mi diverte molto di questo yokai è... mi diverte, cioè, che è stato veramente interessante, e come è chiara la sua metafora.
Ah,
perché,
ok.
Non è perché è più chiara degli anime, semplicemente perché ci è più vicina. È uno yokai assolutamente attuale, anche per questo semplice fatto della mascherina, è assolutamente attuale questo yokai, quindi mi ha fatto molto piacere parlarne.
Words on Streaming è una rubrica aperiodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.